Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. C'è un'indagine dell'Istat fatta qualche anno fa nel 2018 con il Dipartimento Pari Opportunità che tra le varie cose rilevava che il 59% della popolazione che vive in Italia tra i 18 e i 74 anni, senza particolari differenze tra uomini e donne, si ritrovava d'accordo con almeno una delle seguenti affermazioni che adesso vi leggerò. Quindi il 59% della popolazione in Italia tra i 18 e i 74 anni, senza particolari differenze tra uomini e donne, si ritrova molto o abbastanza d'accordo con queste affermazioni che adesso vi leggo. Per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro. Prima affermazione. E poi ancora. Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche. E ancora, è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia. Tre affermazioni sulle quali, ripeto, secondo questa indagine fatta dall'Istat qualche anno fa nel 2018, il 59% della popolazione in Italia tra i 18 e i 74 anni e senza particolari differenze tra uomini e donne si ritrovava molto o abbastanza d'accordo. Se questo dunque è un quadro che ci dà una informazione su qual è e quale sia il livello degli stereotipi e stereotipi di genere in questo paese, allora converrà chiedersi come si agisce per combatterli, per contrastarli, per contenerli. Questa è una domanda che è stata un po' la guida delle analisi, dei ragionamenti, delle argomentazioni che sono state fatte la settimana scorsa a Roma in un evento organizzato dal Forum Disuguaglianza e Diversità e dall'ASVIS. Gli stereotipi sono generatori di disuguaglianze, stereotipi di genere, generatori di disuguaglianze di genere. Saluto e do il benvenuto alle mie ospiti di questa mattina. Buongiorno Linda Laura Sabadini.
Buongiorno a voi.
Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica all'Istat. Buongiorno e benvenuta anche a Silvia Vaccaro.
Buongiorno a tutti e tutte.
Fa parte del coordinamento del Forum Diseguaglianze e Diversità. Io comincerei proprio da Silvia Vaccaro, perché il Forum, prima di questo evento della settimana scorsa, ha ragionato anche al proprio interno sugli stereotipi di genere e lo ha fatto analizzando gli stessi stereotipi da punti di osservazione diverse, formando quasi una griglia e considerando poi contesti particolari come la transizione digitale da un lato, la transizione ecologica dall'altro. Qual è stato il lavoro, Silvia Vaccaro, che voi avete fatto in preparazione appunto dell'incontro della settimana scorsa?
Il lavoro che abbiamo fatto e che ci ha animato a fare organizzare questo evento insieme all'ASVIS appunto nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile è stato, diciamo, prenderla nel modo in cui il forum normalmente ragiona e prende di petto le questioni. Quindi innanzitutto immaginare un momento che fosse di conoscenze e di analisi, che è importantissimo per andare a individuare le radici culturali, storiche ed economiche economiche e sociali che impediscono la piena parità tra uomini e donne, e capire quindi di conseguenza quali sono le azioni e le politiche necessarie per contrastare gli stereotipi di genere, e farlo in un'ottica sistemica, quindi tenendo insieme la complessità delle questioni e le diverse dimensioni. Il forum si occupa di transizione ecologica e transizione digitale, si occupa anche, perché fa parte del patto per un nuovo welfare per la non autosufficienza, quindi di questa coalizione che ha messo in campo una proposta che poi appunto è stata ripresa dalla legge delega sul tema della non autosufficienza, per cui lavoriamo già su alcuni di questi temi. Abbiamo in qualche modo deciso di organizzare un evento che tenesse insieme gli stereotipi di genere di cui tantissimo si parla. Lei ha citato i risultati dell'Istat, ci sono tantissime organizzazioni che di stereotipi di genere si occupano, anche dando un enorme contributo al loro superamento, però di intrecciare questo tema con altri tematismi. La transizione ecologica e digitale è il terzo tempo della vita. Abbiamo parlato anche di educazione, magari questo poi ci torneremo, perché comunque è il tema di cui si parla di più quando si parla di stereotipi di genere, ed è un tema ineludibile, però abbiamo voluto in qualche modo intrecciarla con altri tematismi, perché crediamo che soltanto affrontando le cose insieme, quindi in un'ottica che metta insieme a matrice le questioni, si può effettivamente non andare ad aumentare, non sono processi neutri, transizione ecologica e digitale, quindi bisogna in qualche modo avere una lente di genere che guardi a questi fenomeni e che non si faccia sfuggire le differenze che ci sono. Al volo, così concludo il mio ragionamento con due esempi concreti, pensiamo alla transizione digitale e pensiamo all'intelligenza artificiale, a come sia uno specchio della società e quindi rischia di riflettere, perpetuare e persino amplificare stereotipi e disuguaglianze sociali esistenti. Quindi una delle cose che per esempio abbiamo detto durante il convegno è tra le proposte, i punti che abbiamo tirato fuori, è che dovrebbero esserci non solo una conoscenza critica maggiore degli utenti rispetto ai meccanismi di costruzione degli algoritmi, ma più donne, più diversificate i team che questi algoritmi costruiscono. Oppure sulla transizione ecologica, che colpisce moltissimo i poveri del mondo e i poveri nei paesi ricchi, e sappiamo che i poveri nel mondo sono per il 70%, ci dice l'IPCC, donne. Quindi c'è un tema di inserimento di lente di genere in tutte le politiche ambientali, a partire ad esempio dall'avere dei dati disaggregati su come i cambiamenti climatici impattano in modo diverso su uomini e donne.
Allora, Linda Laura Sabbadini, risottopongo quel numero con cui abbiamo aperto la trasmissione, poi voglio avere un'opinione su questo aspetto anche da Silvia Vaccaro, e cioè quel 59% della popolazione che in Italia tra i 18 e i 74 anni, e tra l'altro mi colpisce anche questo senza particolari differenze tra uomini e donne, si ritrova molto o abbastanza in quelle affermazioni che leggevo, no? Per l'uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro, e via di questo genere, di stereotipi di genere. Che cosa ci dicono questi numeri, Sabbadini?
Ci dicono che nel nostro paese gli stereotipi di genere sono molto diffusi e rappresentano una gabbia molto forte e limitativa, soprattutto per lo sviluppo delle potenzialità femminili. E quindi il problema fondamentale che dobbiamo affrontare è come dotarsi di una strategia che non può essere una strategia di breve periodo, per permettere una riduzione di questi stereotipi che limitano appunto la possibilità che le donne, ma spesso anche gli uomini, e poi vediamo perché, possano esprimere se stessi fino in fondo nella vita.
Allora, lei diceva, prego, concluda pure.
Sì, il primo punto fondamentale è il seguente: noi non potremo mai eliminare completamente gli stereotipi. Quello che possiamo fare però è ridurre fortemente la parte di stereotipi inconsapevole da parte delle persone. Cioè, quello che gli psicologi studiano, soprattutto gli psicologi sociali, e ti dicono è che sostanzialmente una buona parte degli stereotipi sono trasmessi inconsapevolmente. Se questo è vero, vuol dire che bisogna dotarsi di una strategia e di tutta una serie di misure concrete, ma permanenti nel nostro, nel percorso, diciamo, di vita, perché questa inconsapevolezza diventi presa di coscienza. Come si fa a trasformare l'inconsapevolezza in presa di coscienza? Attraverso la formazione. Cioè bisogna fare in modo che sia messa in campo una strategia formativa adeguata nei confronti di alcune figure chiave nel nostro paese, che sono quelle che vengono chiamate multipliers in inglese, ma che sono quelle che, rispetto alle quali, se aumentiamo il loro livello di coscienza, abbiamo un effetto enorme, perché incidono su tante persone. È il caso degli insegnanti, no? È il caso dei giornalisti, di tutti coloro che lavorano nei media, è il caso degli psicologi, è il caso, cioè queste sono tutte figure che agiscono e nella loro azione colpiscono tantissime persone. Quindi, se non sono consapevoli che poi loro stessi possono essere tramite di stereotipi, ovviamente è difficile combattere gli stereotipi. Allora, il nodo è che noi dobbiamo partire, uno, dalla formazione fin dall'università, e noi dovremmo mettere una materia obbligatoria o dei crediti formativi molto sostanziosi per tutti i corsi di laurea, compresi gli ingegneri, compresi gli informatici. Devono sapere che cosa vuol dire stereotipo, come si trasmette, che loro stessi possono essere soggetti che trasmettono stereotipi. Secondo, che bisogna fare in modo che sugli stereotipi si lavori nella scuola fin da quando i bimbi sono piccoli, alle primarie, e che si stia attenti nel percorso formativo dalle primarie fino alle superiori. È inutile che noi ci diamo gli strumenti per fare orientamento verso le materie scientifiche, per esempio delle donne, delle ragazze, quando siamo arrivati già all'ultimo anno di liceo, all'ultimo anno di istituto tecnico, semplicemente perché ormai lì i giochi sono fatti. Gli stereotipi che incanalano le ragazze verso corsi di studio femminili e i ragazzi verso studi maschili avvengono fin dalle primarie. E se noi andiamo a guardare i libri di testo che vengono utilizzati alle primarie, ci accorgiamo che sono strapieni di stereotipi, e l'immagine della donna e dell'uomo sono dati, ma neanche come espressione della realtà sociale di oggi, ma di 30, 40, 50 anni fa. Quindi il problema è darsi una strategia per combatterli tramite azione formativa a tutti i livelli, cambiando i libri di testo e cominciando a lavorare fin da quando i bimbi sono piccoli, perché gli anni della primaria sono i più delicati.
Allora, la parte iniziale del suo ragionamento è quella che mi colpiva particolarmente, perché c'è una scelta in questa strategia, e quindi lei diceva agiamo su lo stereotipo inconsapevole, cioè quello, diciamo così, meno volontariamente determinato, perché è lì poi che si annidano delle pratiche che restano come rumori di fondo, che si trasmettono, no, da persona in persona, da generazione in generazione. E quella, quindi, diciamo così, è la sfida principale. E poi gli strumenti, scegliamo le persone che per ragioni prevalentemente professionali svolgono lavori per i quali una persona si trova a parlare con tante altre persone. Lei diceva gli insegnanti, le persone che lavorano nei media in generale, gli psicologi. Cioè c'è un elemento formativo che deve andare a cogliere alcune persone come se fossero dei testimoni particolari, no, di questo messaggio per combattere gli stereotipi di genere in particolare. E poi le questioni che riguardano le scuole, la formazione, non ha senso farlo a 20 anni, bisogna farlo quando si ha 6 anni, no? L'operazione, diciamo così, di avere un linguaggio che non è la lingua dello stereotipo, già quando si comunica con un bambino o una bambina di 3 anni, 4 anni, 5 anni, quello che è, quindi a maggior ragione la scuola. Le chiedo, e poi voglio avere la stessa opinione anche da Silvia Vaccaro, se questa strategia collima oggi con le iniziative, la postura, diciamo così, delle autorità pubbliche, in particolare del Ministero della Pubblica Istruzione oggi, oppure se siamo, come dire, su livelli completamente diversi. Che cosa ne pensa Linda Laura Sabbadini e Silvia Vaccaro? Sabbadini, prego.
No, secondo me non collima. Su questa questione non è stata fatta, ma neanche in passato, grande riflessione o grandi attuazioni. Cioè, su queste cose non ci si dà strategie, e questo paese non può continuare a darsi politica a breve termine e a pensare che con una piccola cosa qua e una piccola cosa là si possono risolvere problemi di una portata pazzesca, che poi ci riportiamo nella vita delle persone come gabbia che si esprime su tutti i fronti, perché poi noi abbiamo parlato di scuola, ma questo si esprime nel lavoro, si esprime perché ci sono gli stereotipi che agiscono negli incarichi che vengono dati alle donne piuttosto che gli incarichi che vengono dati agli uomini, cioè si riproduce su tutti gli ambiti della vita. Non parliamo degli stereotipi come pesano nei ruoli tra uomo e donna all'interno delle famiglie. Cioè, il problema è che noi dobbiamo creare i presupposti perché le persone, uomini e donne, fin da quando sono piccoli, quindi bambine e bambini, siano il più liberi possibile dagli stereotipi e dai pregiudizi. Però per fare questo ci dobbiamo dare un piano. Qualcuno se l'è mai dato un piano? No, tantomeno questo governo. Allora qua bisogna mettersi a tavolino, ci possono essere, costruire un percorso che significa appunto anche cambiare l'ordinamento universitario, introdurre questi benedetti crediti o una materia, studiare queste cose per fare in modo che si prenda coscienza del pericolo. Un informatico, un ingegnere deve sapere che cosa vuol dire fare un algoritmo tecnicamente, ma deve sapere anche l'influenza psicologica che ha il fatto che lui può avere i pregiudizi e trasmetterli dentro quell'algoritmo senza rendersene conto. È chiaro che la parte che ideologicamente teorizza queste cose, no? In questo modo non è che la colpisci.
Certo, allora sentiamo l'opinione, torniamo da Silvia Vaccaro del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Chiedevo prima a Sabbadini appunto se la postura del governo, del Ministero della Istruzione è in qualche modo collimante oppure si muove proprio su piani totalmente diversi su quella strategia che Sabbadini indicava prima. Vaccaro.
Io sono molto d'accordo con quanto dice la dottoressa Sabbadini e sul fatto che serva una strategia e servano delle priorità e un piano a lungo termine. Questo degli stereotipi di genere, secondo me, è spesso relegato a, nonostante scano dati, studi, nonostante appunto ci siano grandi pezzi della società che si muovano per andare oltre questi stereotipi di genere, non viene assunto come una priorità, è in qualche modo relegato a singoli aspetti. Invece quello che secondo me serve è proprio un approccio sistemico. Pensiamo anche banalmente anche alla Convenzione di Istanbul del 2011 che abbiamo contro la violenza sulle donne, che abbiamo nominato durante l'incontro, che appunto vede nell'educazione e nella formazione, proprio per il contrasto alla violenza sulle donne, l'educazione fin dalla scuola primaria come un libera dagli stereotipi di genere, come un tema assolutamente strategico. Per cui, diciamo, mettere al centro gli stereotipi di genere, come ha detto meglio di me la dottoressa Sabatini, con un piano sistemico a lungo termine, è qualcosa che va ad impattare positivamente, noi crediamo, diciamo, se viene messo nel modo corretto, positivamente su una serie di ambiti: lavorativo, educativo, di moltiplicazione delle informazioni. Pensiamo a quanto è importante appunto il ruolo di chi parla, di chi usa le parole, e che può avere, cioè è un, come spesso sono le battaglie per le donne, qualcosa che nasce per andare a riequilibrare una situazione di squilibrio, può avere in realtà un effetto positivo per la società intera.
Il tempo a disposizione di questa trasmissione sta praticamente volando ed è finito. Io ringrazio le due ospiti, grazie a Linda Laura Sabatini e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie a Linda Laura Sabatini, direttrice del Dipartimento per lo sviluppo dei metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica dell'Istat. E grazie anche a Silvia Vaccaro.
Grazie mille a voi e prima di riagganciare lancio un appuntamento, se me lo consente.
Prego, prego, certo.
Lancio un appuntamento organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità, dalla campagna Dati Bene Comune e l'Osservatorio Civico PNRR. Il 6 giugno a Roma, al Senato della Repubblica, promuoviamo un convegno dal titolo Costruire spazi di partecipazione per politiche e opere pubbliche condivise, proprio con l'obiettivo di dialogare con le istituzioni e di andare a creare luoghi di partecipazione delle organizzazioni di cittadinanza attiva, che noi crediamo essere, diciamo, un tramite per far sentire la voce di cittadini e cittadine all'interno di quelle che sono poi le decisioni che ricadono sulla vita appunto di tutti e tutte noi.
Grazie allora Silvia Vaccaro, buona giornata e a presto.
Grazie molte.
Silvia Vaccaro fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Voglio chiudere la trasmissione di oggi di Pubblica leggendovi un pezzo di un articolo di questa mattina sul quotidiano Domani di Christian Raimo, che è uno scrittore ma è anche un insegnante di liceo. E scrive Christian Raimo: il ragazzino che ha aggredito l'insegnante ad Abbiategrasso un paio di giorni fa è stato arrestato per tentato omicidio. È l'esito peggiore a cui è arrivata rapidamente questa vicenda da prima pagina. Come spesso accade, di scuola sui giornali si parla soltanto a partire da casi eccezionali o estremi. La mamma finlandese che ritira i figli da scuola, il professore che ci prova con le studentesse, la preside accusata di avere una tresca con l'alunno o ora il raptus in classe inatteso di un ragazzo di 16 anni. Episodi singolarissimi danno la stura ai fiumi di commenti e analisi generazionali, pedagogiche, politiche, sempre impressionistiche e spesso di segno opposto e speculare. Occorre più disciplina versus i ragazzi non li capisce nessuno. quasi mai si riesce a far diradare questa burrasca di psicologismo improvvisato e mettere in fila alcune evidenze. Scrive sempre Christian Raimo: il primo problema delle scuole italiane non è la violenza di una pistola giocattolo, ma la numerosità degli studenti, soprattutto nei primi anni delle superiori. Il numero di alunni per classe supera i 25, i 27, a volte anche i 30. Questo dato ha un impatto sulla vita scolastica chiaramente disastroso. Occorre focalizzarci su questa urgenza. Soltanto immaginare di poter creare relazioni educative e svolgere attività didattiche efficaci con classi così numerose è un controsenso. Quello che viene subito decurtato è il tempo dell'osservazione, una parte ovviamente fondamentale in qualunque relazione educativa. Chi ha modo di seguire con attenzione 25 o 30 studenti? Per molti docenti, e qui andiamo a chiudere con la citazione di Christian Raimo, per molti docenti, pensiamo quelli di storia dell'arte o educazione motoria che hanno orari con 9 classi contemporaneamente, è praticamente impossibile persino impararne i nomi. Dall'altra parte però questo deficit spesso assoluto di osservazione, di conoscenza dei ragazzi, si ritiene forse di compensarlo in nome di una pedagogia alienata con un eccesso di valutazioni attraverso voti numerici. E qui prosegue il ragionamento di Christian Raimo, quello della numerosità, le cosiddette classi pollaio. È una questione, ma soprattutto per quello che si trascina dietro e che Raimo in queste prime righe di questo suo articolo sul Domani di oggi sviluppa. Undici e 27, chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi, ci risentiamo lunedì prossimo come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!